A me sembrava di sentire parlare il presidente della FUCI, non so perché. E beh, questo perché dove c'è apertura mentale, dove c'è intelligenza, dove si fa parlare il cuore, credo proprio che non si può sviluppare la cultura dell'odio, della guerra, ma certamente la cultura del dialogo, la cultura dell'amore. Io avrei già anche domande da porre, però sapete che questo è il momento in cui raccogliamo un pochino le nostre impressioni, formuliamo così particolarmente dei dubbi e delle domande, delle curiosità che ci hanno particolarmente colpiti e le fissiamo su un cartoncino perché soprattutto questa sera io credo che le domande possano essere tante. Io vi invito quindi ad usufruire di questi pochi minuti in cui faremo l'intervallo per scrivere le domande che volete porre tanto al professor Branca quanto ad Abdallah per, ripeto, concludere un discorso che è appena stato avviato. Tra le altre cose vi do anche qualche nota tecnica. Beh, intanto, più che una nota tecnica, è un annuncio di continuazione del discorso. Voi sapete che in Arcidiocesi esiste questo bellissimo progetto culturale del gruppo, progetto culturale della Diocesi di Vercelli, che si chiama In Oltre, e che da qualche tempo si incontra nei locali della pastorale giovanile, quindi qui in via Gualabicchieri 8, alle ore 18 si suddivide in due sessioni intervallate da un break e abbiamo proprio subito dopo Pasqua una serata, il mercoledì 14 aprile, in cui si parlerà di Islam e cristianesimo e il relatore o il conduttore della serata sarà Don Augusto Negri, un islamologo e direttore del Centro Peirone di Torino. Quindi certamente una iniziativa che può essere considerata come la debita continuazione di questa serata. Un'altra cosa che vi volevo dire, questa volta siamo proprio sul tecnico, che l'ultima nostra serata dei sette lunedì di quest'anno sarà lunedì 19 aprile, la famiglia, segno dell'uomo per il nostro tempo. Sapete che avremo come ospite Monsignor Lorenzo Chiarinelli, il vescovo di Viterbo. Tra l'altro nell'ultima serata saranno distribuiti a chi li avranno richiesti gli atti del convegno dell'anno scorso. Per coloro che non potranno essere presenti, se si erano già iscritti, riceveranno per posta direttamente il libro degli atti. Se qualcuno non li avesse richiesti o nell'anno scorso oppure in queste serate di amicizia, sono pregate di lasciare il recapito alla Lucia o al Tommaso e di sicuro anche a voi manderemo appunto questo libro. Tra le altre cose, l'ultima serata sarà anche arricchita da una proiezione a sintesi, diciamo così, di tutte le serate, gli appuntamenti che abbiamo avuto nel corso di quest'anno. Allora facciamo questi pochi minuti di intervallo, ma ci rivediamo subito dopo con questa raffica di domande per i nostri relatori. Mamma mia, quante domande che sono piovute qui! E dobbiamo anche essere abbastanza veloci, perché sapete che entro le 23 dobbiamo chiudere, ma abbiamo dei relatori talmente così intelligenti che di sicuro staranno a questa regola. Allora, prima di tutte queste, io avevo detto che volevo porre le mie solite impertinenze, dovete scusarmi, mi devono scusare soprattutto i relatori. Ed è una domanda che sorge proprio anche da una serie di richieste che io stesso ho avuto e non ho saputo dare delle risposte. La domanda che io faccio al nostro Abdallah e poi che pongo anche al professor Branca è questa. Prima gli ho chiesto se lui ha sposato, come naturalmente è emerso dalla relazione che ha posto, una musulmana e la risposta è stata affermativa. La mia domanda è: e se si fosse innamorato di una cristiana? È un problema quello dei matrimoni misti, no? Un problema grosso, forse è un problema che a mio punto di vista è vissuto in maniera più forte, grave, dalla ragazza cristiana nei confronti del marito, futuro marito musulmano. Vediamo adesso anche la risposta di un musulmano nelle stesse condizioni. E poi chiaramente anche la voce della scienza. Prego. Prendiamo questo che forse si sente meglio.
Nell'ordine in cui abbiamo parlato. Nell'ordine in cui abbiamo parlato.
Benissimo. Allora, solo accendere.
Sì, io ho qui soltanto davanti tre biglietti, ma mi sembra giusto che il maggior numero di domande siano state rivolte a Abdallah, perché parla di sua esperienza diretta e lo spirito della serata fosse questo. Io non starei a leggere le domande, può essere noioso, però colgo le argomentazioni che nascono. In particolare c'è una persona che chiede vorrebbe sapere qual è l'originalità dell'Islam, perché certamente il discorso di Abdallah è stato tale per cui noi ci siamo riconosciuti in molte cose e sembra allora quasi che le differenze si sfumino e finisca tutto in una nebbia in cui non si distingue più niente. In realtà le differenze ci sono e permangono. Avete sentito dal tono e dagli argomenti della sua relazione un certo tipo di impostazione. Io credo che l'Islam riveli in questo la sua profonda vocazione di essere una religione profondamente a misura d'uomo. E questo è un vanto, diciamo così, dell'Islam. L'Islam si pone come la religione, la comunità del giusto mezzo, di fronte a un Oriente troppo spirituale, che forse appunto nega eccessivamente la materia, la vita terrena. Avete presente nell'India gli asceti che digiunano, che dormono sui chiodi o cose di questo genere, che sono addirittura forse talvolta un po' esagerate come icone, come stereotipi che ci arrivano, ma sicuramente l'India considera, l'induismo considera la vita terrena quasi una condanna, tant'è vero che il paradiso è uscire dal ciclo delle reincarnazioni e non reincarnarsi più, non tornare più quindi sulla terra per vivere una realtà puramente spirituale. L'Occidente invece, specialmente nell'ultimo periodo, è particolarmente materialista, cioè legato alle cose della terra, ai valori economici, al divertimento, al godimento appunto della vita in tutte le sue manifestazioni, quasi senza limiti, stiamo arrivando persino a un'etica della trasgressione, quindi senza più conoscere nessun tipo di remora. Ecco, l'Islam si pone invece in questa posizione di giusto mezzo e non chiede all'uomo un superamento eroico dei limiti della sua stessa natura. Diceva il profeta che il matrimonio è la metà della religione, cioè se tu ti sposi, hai dei figli, hai già fatto metà dei tuoi doveri di buon credente. E questo è in contrapposizione con un certo tipo di concezione cristiana che si è poi rafforzata, perché il cristianesimo si è diffuso in un ambiente fortemente influenzato dalla filosofia greca, in cui tutto ciò che aveva a che fare col corpo era spregevole, mentre tutto ciò che aveva a che fare con l'anima e con lo spirito era di maggior valore. Mentre per l'Islam questo non è avvenuto. Se tu non ti sposi, non hai dei figli, non sei un santo, sei uno stupido, perché Dio ti ha creato anche con una sessualità, con una vita di relazione, con il desiderio di vedere continuare la tua progenie, e quindi sei chiamato a vivere l'insieme delle dimensioni che Dio ti ha donato. Quindi l'idea dell'Islam non è appunto quella di divinizzare l'uomo, noi non ci rendiamo conto, ma quando andiamo a messa la domenica cantiamo delle cose che sono dal punto di vista islamico delle eresie. Dio si è fatto come noi per farci come lui, è una brutta canzone dal punto di vista musicale, ma dal punto di vista invece teologico è molto cristiana, ma assolutamente anti-islamica. Dio non si è fatto come noi, perché come sapete per i musulmani Gesù era soltanto un profeta, non era certo il figlio di Dio, e noi non dobbiamo diventare come Dio, nel senso che non possiamo pensare di superare i limiti appunto della nostra natura umana. E la tradizione islamica ricorda senza nessun imbarazzo che il profeta diceva: tre cose io amo al mondo, la preghiera, i profumi e le donne. Quindi alla preghiera al primo posto, ma poi anche i profumi e le donne erano cose che gli apprezzava, ed è una frase che naturalmente noi non ci sentiremmo mai di attribuire a Gesù, che vediamo in una visione molto più spirituale. L'altra domanda rapidamente mi chiede se con questo Islam diciamo moderato problemi non ce ne sono, sembra che ci siano più problemi tra i musulmani diciamo fondamentalisti, radicali, e i musulmani invece moderati. E in effetti questo è un bel problema, nel senso che in Europa i musulmani hanno l'occasione di vivere all'interno di una società democratica, moderna, anche laica e secolarizzata da un certo punto di vista, e purtroppo talvolta di queste possibilità sembra che se ne approfittino soprattutto i musulmani radicali, che usano i mezzi di comunicazione, si organizzano, fanno i loro gruppi, i loro movimenti, eccetera. Guardate che invece ci sono tantissimi musulmani che invece stanno approfittando nel senso buono di queste opportunità. Abbiamo avuto un sedicente musulmano che è andato a chiedere che si togliesse il crocifisso dalle aule scolastiche, ma sapete quanti musulmani mandano i loro figli nelle scuole cattoliche? Perché preferiscono che i loro figli siano in un ambiente protetto rispetto che la scuola pubblica, dove magari ci si veste, si parla, si fuma la marijuana o cose di questo genere. Allora, dobbiamo conoscerlo tutto questo Islam per valutare ciò che possiamo e dobbiamo aiutare, incoraggiare, favorire, e anche per conoscere quello che dobbiamo giustamente invece rintuzzare e prevenire. Un altro biglietto mi chiede se io sia musulmano. Ecco, è una cosa che mi capita molto spesso, ma fin da molti anni fa, e mi divertivo molto quando andavo soprattutto nelle scuole. Adesso non ci vado più, perché se andassi anche nelle scuole non farei altro nella vita, ma mi divertivo perché a metà della mia esposizione chiedevo ai ragazzi: chi di voi crede che io sia musulmano? Alzi la mano. E quasi tutti alzavano la mano. E allora dicevo: vedete in che strano mondo siamo. Basta che uno parli dell'Islam non per puntare il dito e accusarlo e dire che sono i nostri nemici, sono brutti e cattivi, e tutti credono che io sia musulmano. Possibile che tanti millenni di cristianesimo, tanta cultura anche laica, scientifica, non ci abbiano ancora insegnato ad apprezzare quello che di buono c'è negli altri, pur vedendo magari i pericoli e i rischi che ci sono, tanto da doverci sempre dividere tra innocentisti e colpevolisti, chi è pro e chi è contro? Io non sono pro né contro, io studio la lingua araba, studio l'Islam da 25 anni e più, naturalmente ho simpatia per quello a cui dedico la gran parte delle ore della mia giornata, sarei un masochista se studiassi una cosa che mi fa schifo, ma mantengo anche una certa freddezza razionale che mi permette di capire gli aspetti positivi e quelli negativi, e vado avanti facendo un servizio che penso sia utile nel far conoscere al mondo occidentale l'Islam, ma anche a far capire ai musulmani che non devono considerarci degli avversari, delle persone a loro contrapposte. A volte faccio fatica, vengo frainteso, mi sono sentito accusare di varie cose, talvolta non ho capito di cosa sono stato accusato. Ricordo una sera che stavo parlando come con voi in un'assemblea dalle parti di Varese, mi pare una signora si è alzata e mi ha detto no, questo è troppo, e se n'è andata. Io non ho capito perché, avrei tanto voluto che lei si fermasse e mi raccontasse che cosa le avevo detto di tanto terribile, però riesco anche a capire che è un argomento che suscita tante passioni, per cui è difficile essere equilibrati, e siamo qui per questo. Vi ringrazio.
Grazie, professore. Equilibrati è proprio la parola giusta, eh? Magari ci torniamo dopo, anche perché comunque questa domanda poi l'ho vista anche in altri foglietti. Raffica sul serio di domande, allora, secondo lei è giusto che gli uomini e le donne abbiano stessi diritti e stessi doveri? Che cosa pensa della poligamia? È apprezzabile la libertà anche quando consente di criticare il Corano e il profeta Maometto? Che cosa farebbe se sua figlia decidesse di diventare cattolica? È una. Non si è detto nulla a proposito del fondamentalismo islamico, che pure è molto spesso al centro delle cronache. Domanda: che consistenza ha il fondamentalismo tra la popolazione islamica e soprattutto come viene giudicato dalla maggioranza degli islamici? Questo è, diciamo così, un pochino più...
Mai buongiorno.
Soprattutto, non forse in tema, ma comunque credo che sia un punto notte, voglio dire, dell'attuale dibattito. Nel conflitto generazionale, e quindi si riprende la domanda di prima, lei mantiene la tradizione antica islamica relativa alla poligamia e alla condizione della donna o propone innovazioni che non limitino i diritti della donna nella società attuale? Queste poi sono due domande veramente carine. Nella famiglia islamica si prega fra le mura domestiche e non soltanto in moschea? E quando nasce una nuova famiglia, i rapporti con le famiglie d'origine come sono? Esempio, nuore e suocere. Bene, bene. Cosa facciamo? Cominciamo con questi quattro? Vuoi che
Io
te le lega tutte?
Ah,
allora vado avanti. Pare che la famiglia musulmana europea possa veramente realizzarsi in modo moderato, quindi qui si torna sul discorso dell'Europa, libero, uguale tra i suoi membri, soprattutto per la donna, e di pensare proprio criticamente solo nell'ambito della società laico-cristiana. Perché nei paesi pienamente musulmani la donna è in stato di palese inferiorità e lo si constata girando nei paesi arabi? Qui siamo tornati un po' al discorso che avevo tirato su dal tavolo già io prima. Come associazione Giovani Musulmani avete riflettuto sulla evenienza ormai diffusa del matrimonio misto, cioè dell'unione tra un musulmano e una persona cristiana? E quindi esiste in qualche modo una specie di pastorale in merito. E poi a questa persona mi interesserebbe anche conoscere il pensiero sulla educazione, pastorale è un termine islamica, non so se esista o meno, però molto icastico come termine. Ecco, il pensiero sull'educazione interreligiosa dei figli e sull'eventualità che un figlio sia di una famiglia in cui entrambi i genitori siano musulmani o siano di mixta religio, decida da grande di essere cristiano, quindi sono temi oramai che ritornano. Poligamia, di nuovo, è considerata come divorzio dalla propria moglie oppure come una pratica virtuosa, come quegli indiani che scotennavano i propri nemici e appendevano lo scalpo alle proprie cinture in segno di vittoria? Forte come domanda questa, sì. Trofei. Spiegare infine la famiglia allargata, padre, zii, comunità, mutua assistenza, insomma. Davvero. Ce n'è veramente
Io
di tutto di più.
Vi ringrazio, pensate veramente che riesca a rispondere a queste cose. Vi ringrazio.
Tu ci provi, penso che prima hai già dato una... come dire, lezione di sintesi a tutti noi e quindi in pillole dare anche queste risposte, poi sentiamo ancora il professor Branca per la conclusione.
Siete pronti? Allora, quanti secondi ho? No, penso intanto veramente sono molto interessanti perché spero che siano state fatte nel massimo spirito di sincerità, di voler capire, e sono convinto di questo, e le porterò all'attenzione della mia pastorale, cioè dei miei imam, per darmi i loro pareri, perché poi noi abbiamo questa faccenda che è un po' democratica, la storia del parere dell'imam, per cui io a Milano sinceramente mi bado bene dal prendere il parere della moschea di via Padova, o soltanto di quella via Leiner, o soltanto del centro di Milano 2, bene o male vado a chiedere un po' in giro, poi vedo anche per giudicare. Quindi in generale io vi parlerò di quello che è, seguendo la falsa riga del mio discorso, quindi dal punto di vista sociologico, di ciò che avviene. E ovviamente dando la nostra opinione sia come giovani musulmani, sia personale, quando posso. Da dove inizio? Bella questa. Il giudizio sul fondamentalismo, il fondamentalismo è una malattia delle ideologie, perché stabiliamo un po' di termini, il fondamentalismo è una malattia delle ideologie che amplifica abnormemente una parte di queste a scapito di tutte le altre. Il fondamentalismo nasce da una malattia degli uomini in fondo, che è l'avidità del potere, e che raggiunge naturalmente per una religione è molto facile convincere la gente dicendo che questo l'ha detto Dio, ma volendo in fondo anche inconsciamente raggiungere un proprio scopo personale. Questo sarebbe anche una cosa normale che c'è un po' in tutte le società, se non fosse che taluni perseguono poi metodi violenti per raggiungere questo obiettivo, e allora diventa terrorismo, è un crimine, per cui un fondamentalismo è qualcosa di pericoloso, un crimine è qualcosa da condannare. Penso che questo sia, su questo siamo d'accordo in generale. E i fondamentalismi, in fondo, è un termine che viene usato e abusato in maniera sbagliata. Cioè, io voglio dire, oggi come oggi abbiamo dato dei risultati ai fondamentalisti straordinari attraverso i nostri media, perché ai fondamentalisti, ai terroristi, perché siamo riusciti, per esempio, a far parlare i terroristi a nome dei musulmani, del mondo. E oggi tutti noi siamo convinti che ci sia in qualche modo un Islam un Islam contro un Occidente. Per adesso siamo 3-0, 4-0, quanto siamo adesso? Chi può saperlo? Come possiamo fare a valutare questa cosa? Però nella nostra testa c'è questa logica di stadio che ci dice di dover stare da una parte o dall'altra, di dover stare. Non voglio entrare in merito politico, però sinceramente penso che ci siano dei criminali nel mondo che vogliono appropriarsi di qualcosa indebitamente, come per esempio la guida di una comunità, che tra l'altro è virtualissima, perché la Umma, abbiamo fatto uno studio sulla Umma, che la Umma è la nazione islamica, e siamo arrivati al fine che la Umma non ha un capo, perché Dio dice il Dio è il capo di coloro che credono, quindi Dio è il nostro capo, quindi virtualmente è come per dirci non avete un capo in terra, avete dei principi, seguiteli, così siete musulmani e entrerete nel paradiso se ci credete, o se no operate nel bene, e questo è il quanto. Adesso è semplice detta così, però in pratica è per dire che bisogna stare molto attenti a utilizzare questi termini, perché involontariamente la stampa, per esempio, ha dato, e non è colpa della stampa, io non sono assolutamente un complottista che pensa che ci siano giornalisti pagati per scrivere male dell'Islam, soltanto che penso che bisogna essere più profondi nel descrivere il fenomeno del terrorismo e far capire che i musulmani sono i primi ad essere contro il terrorismo, e pensiamo a un paese che è dimenticato da tutti come l'Algeria, dove l'Algeria è stata lasciata da sola contro il terrorismo interno. Ed era un terrorismo che potremmo chiamare oggi di matrice islamica, per me è un terrorismo barbaro, criminale, che non ha nessun tipo, stride chiamarlo con un termine religioso, uccidere dei bambini non è assoluto, è qualcosa, tra l'altro anche dal punto di vista medico non è possibile per un essere umano, deve essere drogato, deve essere qualcosa del genere. Per cui ci sono molti esempi, però dobbiamo stare attenti, perché rischiamo di dare veramente in mano la leadership ai terroristi, perché fanno qualcosa che è più eclatante di altri. o è più distruttivo, per cui noi abbiamo fatto un comunicato dopo la strage di Madrid nella quale soprattutto ripudiavamo l'idea stessa di aver nominato una frase del profeta o addirittura dei versetti del Corano a giustificare questa frase, e per noi sono soltanto dei criminali. E comunque vada, io prendo il metro come tutti voi, per cui noi siamo i primi che abbiamo paura e preghiamo notte e giorno perché non accada niente in tutto il mondo e specificamente dove abitiamo, insomma, c'è anche un egoismo di questo tipo, ma penso che sia legittima come, dopo la paura che, insomma, che abbiamo tutti. Io penso che tra l'altro la questione del, non so perché, sempre riprendendo la questione del dialogo, di come il dialogo ci possa essere qua e non ci possa essere in paesi nei paesi dei musulmani, e ci è più veloce pensare ai fondamentalismi religiosi dei musulmani e dimentichiamo dei fondamentalismi politici che ci sono stati in quei paesi. Non ci sono stati islamici propriamente detti, l'Arabia Saudita, l'Iran in una certa maniera, ma comunque c'è una certa dialettica politica, poi tutti gli altri sono stati laici con una costituzione non laica come la vediamo noi, la sharia c'è dentro, eccetera, ma sono degli stati dove, non chiamiamoli stati, dai, parliamoci chiaramente, sono dei regimi dispotici, sono dei posti dove non c'è né uguaglianza né libertà, ma né per il musulmano né per il comunista né per il cristiano né per il, cioè sono dei posti invivibili da questo punto di vista, dove effettivamente, lo dice anche Khaled Fouad Alam, il progresso politico, sociale, tecnologico, economico e quindi anche religioso, cioè anche l'Islam ha un progresso scientifico delle sue norme, che si è fermato 200-300 anni fa, non ieri, non 50 anni fa. Il regno ottomano si è fermato all'inizio di questo secolo, ma la vera pluralità islamica si è fermata molto tempo fa. Noi tra l'altro qua musulmani occidentali ci consideriamo addirittura un po' il motore della riforma dell'Islam, della comunità islamica a livello mondiale, perché abbiamo la possibilità qua di esprimere l'Islam che per noi si è espresso così nel corso dei secoli. Per cui penso che da questo punto di vista la colpa è molto più, anzi i fondamentalisti stessi sono nati perché c'è stata mancanza di espressione politica, di una opposizione puramente politica. Cioè se i gruppi, se io non do possibilità a un gruppo di manifestarsi politicamente, questo diventerà segreto, da segreto diventa violento, da violento diventa represso risponde, è una spirale di violenza e non si saprà mai chi è il Caino della situazione ed è successo questo. Portatemi esempi dei paesi e vi dico, purtroppo nei nostri paesi non c'è politica. Non è che c'è politica e religione mista, non c'è politica, ci sono regimi militari e chi è un militare, chi ha fatto l'accademia militare, con tutto il rispetto per chi svolge questa azione nel rispetto di regole che abbiamo dato noi come cittadini, che quindi mi protegge, cioè mio padre è cresciuto con il timore del militare, con il timore delle stelline. Io invece per me un carabiniere lo fermo, gli chiedo anche l'ora perché so che lui è qua per me. Abbiamo fatto un comunicato su una serie che era molto fuori dal coro degli islamici, perché hanno approfittato di dire che non dovevano esserci i nostri ragazzi lì. Anche per noi non dovevano esserci, nel senso che non ci doveva essere la guerra, ma sapendo che gli imam lì avevano applaudito l'opera che facevano i nostri carabinieri lì, abbiamo ritenuto giusto dire no, chi fa questi atti contro delle persone che aiutano i civili è sempre un terrorista. Però quando il militare invece vuole governare, vuole prendere il posto della politica, è lì che si ferma tutto. Cioè si ferma. Noi stiamo parlando di dialogo interreligioso che sembra una questione molto lussuosa rispetto alla questione del mangiare, del bere, del diritto all'esprimersi, del diritto a partiti politici, tutte cose che non ci sono, figuriamoci se c'è lo sviluppo intellettuale islamico. Mi sono soffermato molto perché l'ho sentita molto non vicina, perché non abito in quei paesi, però li conosco da vicino e vorrei esprimermi con le categorie che conosciamo insieme per spiegarmi al meglio. Passiamo a cose più allegre, nuore e suocere. No, è una questione, vi assicuro, più vi assicuro, abbastanza trasversale. Dipende, anche qui è una questione politica. Io ho avuto la fortuna che attraverso giri strani, che non so come, mia madre mi ha proposto di sposare quella che adesso è mia moglie. Perché aveva capito dalle telefonate, dai tabulati, non lo so, che a me piaceva quella ragazza lì e me l'ha proposta. E quindi c'è stato poi un matrimonio abbastanza, che vi sembrerà tradizionale, siamo andati a chiedere la mano, l'anello, la mia famiglia con la sua famiglia, però c'è stato anche un momento in cui effettivamente loro hanno detto no, noi siamo stati qua, noi, per noi l'Islam è più importante delle tradizioni, Sumaya, che è il nome di mia moglie, vieni qua, parlate, decidete, uscite, andate, conoscetevi meglio. Per cui mia madre anche in casa con mio padre è, per farvi un piccolo esempio, è una questione personale, di riuscita personale, di successo personale, il fatto che questa moglie vada bene per il mio figlio. E quindi è una questione molto legata a queste condizioni. Poi la base della famiglia siamo noi due, e gli interventi dei genitori sono sempre comunque esterni, diventano. Cioè la mia famiglia diventa lei e io divento la sua famiglia. Questo dovrebbe essere. E la preghiera a casa. Rispondo allora a Quizza, ad altre. La questione della preghiera a casa certamente, tra l'altro la questione delle moschee è una questione simbolica, di avere un posto dove riunirsi, è più la questione del radunarsi piuttosto che il fatto di pregare, poi che le moschee abbiano tutta una, siano dei posti che vengono consacrati a far questo, è perché ci sia in pratica un luogo comune dove andare a pregare tutti insieme. Però la preghiera è, Dio dice nel Corano, e vi ho reso tutta la terra una moschea, ma non nel senso di moschea propriamente detto, ma nel senso di posto dove prostrarvi. La terra è tutto un luogo per prostrarvi rivolgendovi a Dio. Tra l'altro c'è la stretta osservanza di dirigersi verso la Mecca, ma nel Corano c'è scritto che se non avete, che non è quella la cosa importante, basta che vi rivolgiate a destra o a ovest, Dio è dappertutto. E la questione del rivolgersi è più una questione di unificazione della preghiera. E, sulla questione della poligamia, bisogna conoscere le società islamiche e vedere che la poligamia è qualcosa che è praticabile senza essere considerato una cosa che leda i diritti della donna. Perché lo guardiamo sempre dal punto di vista della prima moglie, c'è anche il punto di vista della seconda moglie. Adesso io faccio dei discorsi che sono molto strani, anche per me, e mia moglie, mia moglie non abbiamo ancora discusso, però mia madre ha quasi fatto un partito fra le donne della comunità antipoligamia. Però la questione è che non possiamo considerarla così, considerare così che una prescrizione religiosa è qualcosa di fuori dal mondo, assolutamente impraticabile. Io non ho paura di questo. Io vorrei che ci rendessimo conto che ci sono molti più cristiani poligami che musulmani. Che l'Islam si adatta molto velocemente, attenzione, e quello che nella società italiana chiamiamo amanti, per noi musulmani un domani potrebbero essere le nostre seconde, terze mogli. Ma questo io non vi dico che è una cosa, una campagna, ma è qualcosa che potrebbe succedere effettivamente. Intanto perché la legislazione italiana non lo vieta. Sembrerà strano, ma io sono andato a dichiarare che questa è mia figlia, ma nessuno mi ha chiesto quante volte sono sposato. Ed è verosimile, potrei avere centinaia di figlie legittime, riconosciute, senza incorrere in nessuna sanzione di tipo penale. Perché c'è questo fatto, e questo, se abbiamo chiuso gli occhi, chiuso un occhio finora, perché è una questione reale. Io so che sto toccando un argomento spinosissimo che forse cancellerà, chi farà l'articolo cancellerà tutto quello che ho detto finora, scriverà il giovane imam per la poligamia. Non è questo, però è per avvicinarvi, di allontanarci dal preconcetto del fatto che poligamia è cattivo, monogamia è buono. C'è tutta una serie di rapporti umani che cambiano. A me non viene neanche in mente, cioè non mi viene in mente la questione della poligamia, ma non è l'ultimo dei problemi, è l'ultimo dei problemi anche generazionali, non ne parliamo in famiglia, non è quello il mio problema, se voglio avere più di una ragazza non è che vado a chiederlo a mio padre. Non sono quelle le questioni. La questione è di risolvere, l'unica questione che a volte si chiedono i musulmani, ma è una cosa proprio delle mosche bianche, quando hanno già delle mogli, delle seconde mogli in patria e vogliono portarle, allora come si fa? Sono questioni di soggiorno da risolvere in questura, oppure quello che non riusciva a portare sua madre perché non era riconosciuta, perché era figlio di una seconda moglie, di una seconda intesa non come ripudio, anzi la seconda moglie viene nell'Islam proprio perché non accade il ripudio della prima. Dicono l'uomo è più superficiale, è meno profondo nella sua passione, quindi può amare più donne, mentre la donna, una volta che è appagata da un uomo, è una spiegazione. A me non piace spiegare in maniera razionale le cose religiose, anche perché se poi trovo il cavillo, e vedrete che mia figlia lo troverà il cavillo, perché non l'ho trovato io a mio padre, però lei lo troverà perché continuerà a assillarmi con queste stesse domande vostre, e cosa faccio? Gli dico sì o no. Certe cose vanno spiegate con la fede, come al solito. Ma quanto questo è un problema per noi come musulmani in Oriente? Io vedo che la poligamia è un problema più per la società italiana in toto, piuttosto che poligamia, io intendo per poligamia il concubinaggio, la vita con più relazioni coniugali. Io penso che sia un problema, non è che penso che sia una cosa, che bello, anche voi siete poligamisti come noi. No, io penso che perché queste seconde donne, terze donne, non hanno diritti, non hanno i diritti. I diritti ce li hanno tutti i figli, sì, ma le coppie di fatto, nelle coppie di fatto la donna non ha questi diritti. Per cui è in una depressione incredibile, però non è che cosa faresti tu se tua figlia, cercherai di convincerla, cos'è che potrei fare? Non ho nessuna cosa, cioè non c'è nessun precetto per cui io debba fare qualcosa di particolare, soprattutto, anche perché molto probabilmente anche lei se ne fregherebbe un po' di quello che faccia. Io penso che comunque vada, ognuno abbia diritto, c'è il diritto di educare i propri figli alla propria religione e sicuramente se volevate arrivare a quello, la questione dell'apostata nell'Islam, della condanna dell'apostata nell'Islam è una questione che almeno per noi musulmani europei l'abbiamo considerata chiusa con degli episodi passati che riguardavano più che altro il fatto che un'appartenenza a una religione era identificata con l'appartenenza a un certo esercito, a una certa nazione. Cioè non c'erano una volta il pluralismo nelle società, e quindi a me me l'hanno spiegata sul fatto, perché sono dovuto andarmi a cercare, io non c'è mai stato qualcuno che nel catechismo islamico mi ha insegnato l'apostata devi ucciderlo. Non esiste questa cosa nell'educazione. C'è stato, si parla di 14 secoli fa, ed era una questione più legata a quasi una questione di alto tradimento del proprio esercito rispetto al fatto della scelta della religione. Anche perché il versetto che dice non c'è costrizione nella religione, nella fede, nella religione, nel Corano, quelli che ce l'hanno spiegato ci hanno detto non è soltanto un ordine, è anche un dato di fatto. Ed infatti se non c'è libertà di scelta non ci può essere fede, la fede è una scelta, se non c'è libertà non c'è fede, se non c'è la fede è una scelta, se non c'è libertà non c'è scelta e se non c'è scelta non c'è fede, quindi cioè insomma se non c'è libertà non c'è fede e per cui non può essere considerata tale. Mi sono innamorato di ragazze cristiane, poi ho valutato anche di sposarmi su Maya. Per me è difficilissimo entrare in queste questioni. E nella questione dei giovani musulmani è molto, molto dibattuta questa cosa. Secondo me, per come abbiamo capito noi l'Islam, la questione è una questione lasciata alla scelta personale e dobbiamo ancora vedere. Nessuno può ancora dirmi che le famiglie miste sono dei fallimenti. Nessuno ancora può provarmelo. Perché i fallimenti vanno nei giornali. Le belle esperienze non le racconta nessuno, anche perché uno che sta bene non vorrebbe neanche sollevare una questione del genere. Poi per il resto io penso che sia molto una questione di generazionale, nel senso che la persona che è cresciuta in un altro paese viene qua a sposare una ragazza cresciuta qua, c'è già questa differenza che è molto grande. Io aspetto di vedere, non vorrei farne degli esperimenti nel GMI, però nei Giovani Non Sono Mai d'Italia, però aspetto di vedere due compagni di scuola cresciuti insieme che si sposano di diverse culture, di diverse religioni. Dovranno avere una forte consapevolezza di trovare quella sintesi di insegnamento che coniughi alla madre e al padre la possibilità un domani di concorrere nell'insegnamento religioso e raggiungere quello che ognuno vuole. Questo è sconsigliato da altri perché può creare delle ambiguità di identità, e infatti è parecchio difficile perché la sintesi fra due religioni non c'è più il limite. Sono questioni spinose, però d'altra parte penso che sia qualcosa da affrontare né con divieto totale assoluto, come fanno molti imam e molti religiosi cristiani, né a cuor leggero di dare... Spero di aver... La questione della palese inferiorità della donna è una questione piuttosto... Mi viene difficile discutere con una persona che mi dice c'è una palese inferiorità della donna musulmana nel mondo islamico. Le donne sono 600... Le donne musulmane sono, per andare a larga... con largo arrotondamento, 600 milioni di donne nel mondo. Secondo voi 600 milioni di donne nel mondo, se fossero palesemente, se sentissero palesemente inferiori, oppresse dai mariti, ma se li sarebbero mangiati con un boccone, vi assicuro, donne... Per la maggior intelligenza, non sto dicendo per la maggior violenza delle donne, però per la maggior capacità, perché sono loro il motore poi della società. Non potremmo fare società senza donne, sono le donne che fanno gli uomini, non gli uomini che fanno gli uomini, perché sono le donne che fanno gli uomini, e questo deve essere riconosciuto. Per tutte le situazioni di ignoranza palese, quando non crimine, sentiamo parlare di questioni della lapidazione, dell'infibulazione, di queste questioni, ci sono delle organizzazioni femminili di musulmane che cercano di combatterle. È una lotta da fare come una lotta da fare per la questione della fame nel mondo, di altre questioni, però non è ascrivibile a un fenomeno di... io vorrei ricordare che l'Islam è una religione che coinvolge un quinto del pianeta. Se fosse un problema diffuso avremmo problemi ben più grandi di questi. Sull'innamoramento comunque non vorrei andare più in oltre. Grazie.
Bene, cari amici, vedo che l'ora purtroppo è davvero tiranna, nel senso che abbiamo oramai sorpassato le ore 23 e anche questo seminario che ci accoglie deve chiudere i battenti. Ringraziamento proprio di cuore al professor Paolo Branca, l'avremmo voluto sentire un po' di più, ma è una persona estremamente signorile, quindi capisce che anche i tempi impongono i loro ritmi. Grazie ad Abdallah, è stata un'autentica rivelazione per tutti noi. Buonanotte a tutti. Deve chiudere i battenti. Ringraziamento proprio di cuore al professor Paolo Branca, l'avremmo voluto sentire un po' di più, ma è una persona estremamente signorile, quindi capisce che anche i tempi impongono i loro ritmi. Grazie ad Abdallah, è stata un'autentica rivelazione per tutti noi. Buonanotte a tutti.